Come già detto, siamo molto molto grati a Dio per il privilegio di poterci riunire sempre di nuovo per sperimentare Dio in modo nuovo, ascoltare la Sua parola, approfondirla biblicamente e vedere ciò che accade davanti ai nostri occhi per poterlo ordinare, sapendo che il Signore è al comando e che tutte le cose procedono secondo il Suo piano. Credo che sia stato l'ultima domenica del mese scorso quando qui ho detto quasi per caso: vediamo davanti a noi come sta sorgendo l'ultimo impero mondiale, come ha detto Daniele e come è descritto anche nell'Apocalisse. E cosa ho detto? Anche la Svizzera fa parte di questa Europa e a lungo andare non potrà restarne fuori. E con quale stupore ho appreso che martedì scorso alle 6:30 ho sentito alla radio Deutschlandfunk i 7 paesi dell'EFTA hanno raggiunto un accordo con l'Unione Europea dopo 15 ore di consultazione, ed ecco l'Europa Unita sta prendendo forma davanti ai nostri occhi già alla fine del 1992, a partire del 93, dal Capo Nord al Mediterraneo non ci saranno più confini. Cosa abbiamo detto nel corso di questi anni? E lo ripeto oggi, che ci sia referendum o rivolte popolari, nessuno fermerà questo sviluppo. È giunto il tempo e tutto sta seguendo il suo corso. Quando poi è stato annunciato con orgoglio che in questa grande casa europea ci saranno 280 milioni di persone che naturalmente costituiranno la potenza più grande. Voglio dire, gli Stati Uniti, a quanto mi risulta, hanno circa 218 milioni di abitanti. E tutti gli altri vengono solo dopo, il Giappone con 115 milioni. Si sta quindi formando questa potenza mondiale europea sotto il dominio cattolico romano, come era stato predetto nella profezia biblica. Non so se l'abbia già menzionato qui, ci sono infatti insegnanti della Bibbia che in passato hanno ignorato Dio perché non hanno accettato l'insegnamento profetico e la rivelazione attraverso il ministero del fratello Branham. Io non sono tra quelli che vengono qui e dicono: il profeta ha detto questo e quello. Ma c'è una cosa che apprezzo nel mio cuore, con profonda gratitudine, ovvero che Dio ci abbia mandato il suo servo e profeta per mostrarci lo sviluppo che, sebbene fosse già scritto nella parola profetica, non potevamo vedere né comprendere perché era esposto in parte attraverso simboli e immagini. Per questo siamo tanto più grati al Signore di poter ora, in questo tempo, riconoscere ciò che sta accadendo e dedurne che siamo effettivamente giunti alla fase finale prima del ritorno di Gesù Cristo. Ho letto anche qualche settimana fa sul Welt am Sonntag la seguente citazione: il Papa sarà disposto a riconoscere Israele solo quando Israele avrà fatto delle concessioni e quando lì si sarà raggiunta la pace. e vediamo come anche queste cose si stiano ora preparando e come Israele venga coinvolto con la forza in questi negoziati. Ciò che in realtà mi disturba non è tanto il fatto che si stiano conducendo dei negoziati, quanto piuttosto che il velo, che quel velo sia ancora steso sul popolo di Israele. Ho visto e sentito nel telegiornale come si discutesse su chi potesse essere il Messia, e l'uomo incaricato di porre le domande ha posto proprio questa: il rabbino tal dei tali potrebbe forse essere già il Messia? E allora ho pensato tra me e me: oh Dio, che grande disgrazia! Allora non accolsero il Messia che veniva dal cielo. Ora aspettano un Messia che debba venire proprio dal loro mezzo. Questo mi ha commosso profondamente, mi ha fatto male e mi sono chiesto: deve davvero rimanere così fino alla fine con quel velo che li copre? E solo quando appariranno i due testimoni, i loro occhi si apriranno davvero? Ci sono certe domande a cui in realtà non si riesce a dare una risposta così in fretta. Vorrei leggere forse solo due o tre passaggi dell'Antico Testamento, e proprio il popolo di Israele dovrebbe conoscere questi passaggi, poiché si riferisce al Messia. Per esempio, Michea capitolo 5, versetti 1 a 3. Michea capitolo 5, versetti da 1 a 3. Ma da te, o Betlemme, frata piccola per essere tra le migliaia di Giuda. Ed ecco che arriva quel divino: ma da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Quindi non qualcuno che nascerà ora da qualche parte come figlio di Tizio, ma colui che appartiene dall'inizio, di cui Ebrei 7 è scritto che non ha né inizio né fine, ma viene secondo l'ordine di Melchisedec. Quanto possiamo essere grati, lo dico con profonda commozione, quanto possiamo essere grati che Dio si sia rivelato a noi e ci abbia concesso per grazia l'accesso a questa rivelazione della parola. Se qui è scritto che Lui, il Signore, sarà il sovrano in Israele, allora non può certo trattarsi di chiunque, non di un uomo particolare come Davide o altri. Israele ha bisogno di un Redentore che non abbia bisogno egli stesso di redenzione, proprio come noi avevamo bisogno di un Redentore che non avesse bisogno di redenzione. Ogni persona nata in questo mondo, che fosse sacerdote, profeta, re o chiunque altro, aveva bisogno essa stessa della grazia e della salvezza. Così Dio stesso ha dovuto intervenire attraverso la sua autorivelazione come Salvatore per poter realizzare la salvezza. Per quanto riguarda il regno, basti citare le parole potenti del profeta Isaia nel capitolo 9, che è ben noto a tutti e molto conosciuto, familiare a tutti noi. Isaia capitolo 9, a questo si aggiunge Isaia capitolo 7. Questi due versetti o passaggi devono essere messi a confronto. Li leggo entrambi. Isaia 7, versetto 14. Lì è scritto: perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. E poi nel capitolo 9, versetto 5, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace. Per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Quanto sono chiare, quanto sono evidenti, quanto sono inequivocabili tali affermazioni nella Sacra Scrittura. Non sarà la moglie di Tizio a partorire qualcuno, ma sarà la Vergine a partorire. E così avvenne. E come ho già detto prima, il Signore ha disposto le cose in questo modo e le ha stabilite nella Sua parola, e porta a compimento il suo piano finché noi e anche Israele passeremo dal credere al vedere. Continuiamo questa meditazione sulla parola con il profeta Zaccaria, capitolo 1, versetto 3. Zaccaria, capitolo 1, versetto 3, dal versetto 3. Tu dirai loro: così parla il Signore degli eserciti. Tornate a me, dice il Signore degli eserciti, e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Non siate come i vostri padri, ai quali i profeti precedenti si rivolgevano dicendo: così dice il Signore degli eserciti. Tornate indietro dalle vostre vie malvagie, dalle vostre malvagie azioni. Ma essi non diedero ascolto e non prestarono attenzione a me, dice il Signore. I vostri padri dove sono? E quei profeti potevano forse vivere per sempre? Ma le mie parole e i miei decreti che avevo ordinato ai profeti, miei servitori, non arrivarono forse a colpire i vostri padri? Allora essi si convertirono e dissero: il Signore degli eserciti ci ha trattati secondo le nostre vie e secondo le nostre azioni, come aveva deciso di fare. Fin qui questa preziosa parola. Sapete che la Sacra Scrittura è redatta in modo tale che non ci limitiamo a leggere ciò che Dio ha rimproverato agli altri ed a accontentarci di questo, ma le leggiamo in modo da sentirci interpellati e poter poi sottoporci a un esame di coscienza per stabilire cosa valga per noi. Dio ha detto entrambe le cose, ha presentato al popolo di Israele sia la maledizione che la benedizione, benedizione in caso di obbedienza e fede, maledizione in caso di disobbedienza e mancanza di fede. Dio ha presentato entrambe le cose al popolo di Israele ed entrambe le presenta anche a noi. C'erano parole di minaccia, c'erano i decreti di Dio annunciati dai suoi servi, i profeti. Leggendo oggi questo testo, in particolare la formulazione qui nel versetto 6b, la cui proclamazione ho ordinato ai miei servi, i profeti, ho pensato spontaneamente ad Apocalisse 10, versetto 7, perché lì si trova effettivamente la stessa formulazione. Apocalisse 10, capitolo 10, versetto 7. Ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato la tromba, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunciato ai suoi servi i profeti. Dio ha parlato attraverso i suoi servi profeti e poi secondo Ebrei 1 versetto 1 alla fine di quei giorni in cui ha parlato tramite i profeti ha parlato nel suo figlio Gesù Cristo nostro Signore. In lui si è realizzato ciò che era stato pronunziato e che fa parte dell'intero disegno di Dio. E da allora si realizza nella e attraverso la Chiesa di Dio vivente. Si adempiono entrambe le cose, le parole di minaccia e anche le promesse di benedizione che fanno parte del piano di Dio. Credo che possiamo dire onestamente e sinceramente che in questi giorni, secondo scienza e coscienza, ci sforziamo di stare dalla parte di Dio, di credere alla Sua parola e nella misura in cui il Signore ce lo concede di seguirlo con gratitudine nell'obbedienza, per avere parte di ciò che fa parte proprio del suo grande disegno che egli ha stabilito. Per quanto riguarda il popolo di Israele in relazione a ciò che è con la Chiesa, mi ha fatto pensare molto. Entrambe infatti sono menzionate nella parola di Dio. Il ritorno, il raduno del popolo di Israele, così come il periodo di purificazione, di giudizio ed esso collegato e successivo, è il successivo tempo di gioia e di giubilo sul monte Sion. Noi come Chiesa del Dio vivente, come tutti sappiamo, riceveremo l'ultima effusione dello Spirito Santo come l'ultima pioggia, così come la Chiesa all'inizio ricevette la prima pioggia attraverso l'effusione dello Spirito Santo. E crediamo che ora, alla fine, accadrà qualcosa di ancora più grande. Qualcuno potrebbe chiedersi come avverrà. Chi sarà incaricato di farlo? La risposta si trova in Zaccaria, capitolo 4, Zaccaria 4. Non per forza né per potenza, né con grandi evangelisti o uomini di Dio, questo l'ho aggiunto ora tra parentesi, ma con il mio spirito, dice il Signore. Quindi l'ultimo operato di Dio si manifesterà qui sulla terra in modo soprannaturale proveniente dal cielo. Quando ne abbiamo parlato di recente fra fratelli, uno di loro ha detto: l'attuale siccità è necessaria affinché quando arriverà la pioggia tutto possa già fiorire. E proprio come la terra arida anela all'acqua e ne ha assolutamente bisogno, così ci sentiamo in questi giorni, noi. Tutti gli altri possono ancora creare un clima che sia vero o meno, neanche noi possiamo creare un clima, non possiamo creare un'atmosfera, ma Dio può tutto. Con Lui viene prima l'armonia con la parola, la concordanza con ciò che ha detto e promesso, e poi segue tutto il resto. Ho riletto qui in Geremia 30, Geremia 30, versetto 3. Poiché ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io riporterò dall'esilio il mio popolo di Israele e di Giuda, dice il Signore, e li ricondurrò nel paese che diede ai loro padri, ed essi lo possederanno. E a questo diciamo tutti amen. Così ha detto Dio e così sarà. Ma poi si legge ancora nei versetti che seguono. Vorrei forse leggere solo il versetto 7. Ahimè, perché quel giorno è grande, non ce ne fu mai altro di simile. È un tempo di angoscia per Giacobbe, ma tuttavia egli ne sarà salvato. Sappiamo in base alle Sacre Scritture che un'altra tribolazione si abbatterà su Israele e si osserva ciò che sta accadendo in Vaticano, del resto la notizia è giunta fino a noi tramite i notiziari. Proprio a Bruxelles, a due passi dalla sede centrale dell'Unione Europea, il Vaticano sta allestendo il proprio centro di informazione e lì vengono formati tutti i giornalisti, lì viene gestita l'intera copertura mediatica. Sarà a breve unilaterale. Cose del genere vengono già diffuse apertamente, per il momento ancora apertamente, dai mass media, e notiamo come i protestanti si stiano convertendo in massa al cattolicesimo. Non è questo il luogo adatto per parlarne, ma medici in tutte le professioni, avvocati, tutti stanno passando dall'altra parte. Si sa benissimo che se non si appartiene al partito giusto e alla chiesa giusta non si ha alcuna possibilità di far carriera. La gente lo sa, lo si può leggere, si capisce dove si sta andando a finire, ovvero a ciò che ha detto il Papa: l'Europa delle patrie nei suoi confini originari sotto la fede cattolica romana, perché lui dice che quella era la fede originaria. Non voglio mettere nulla verbale, ma vorrei aver detto questo oggi: la Chiesa cattolica romana non ha avuto origine a Gerusalemme. È lì che ha inizio la Chiesa del Dio vivente, che è il pilastro e è il fondamento della verità. I primi tre secoli trascorsero senza una Chiesa cattolica romana, senza cardinali, senza papi, senza tutto ciò, senza il culto dei santi e le beatificazioni, senza tutto questo. Lo sanno tutti, solo il popolo viene ingannato. Il popolo viene ingannato. Quando si dice Pietro fu il primo Papa, si può leggere che i primi 45 Papi infatti non erano affatto Papi, perché in quei secoli non c'erano affatto Papi. Ma al popolo viene detto così, e persino tra i protestanti non ci sono più uomini i cui occhi siano aperti per vedere o riconoscere che si tratta in realtà di pretese prive di fondamento, che servono solo a incantare il popolo. E ovunque si guardi, al giorno d'oggi la religione si mescola alla politica e la politica alla religione. Ebbene, come ci dice chiaramente la Bibbia in Apocalisse 17, questa Chiesa universale cavalcherà il potere mondiale e ne terrà le redini. Ma ora non possiamo approfondire queste cose, le esporremo per iscritto. Per noi che siamo diventati credenti secondo la Bibbia, è fondamentale essere separati da tutto ciò che non appartiene alla parola originale, ciò che non ha la sua origine a Gerusalemme, né in ciò che i profeti e gli apostoli hanno proclamato, ed essere purificati del bagno d'acqua della parola, per essere così una sposa della parola, come Cristo il nostro Redentore era lo sposo della parola. Poiché così sta scritto, la parola si è fatta carne, ha abitato tra noi. Noi abbiamo contemplato la sua gloria. Forse a quelli che non sanno bene questo può sembrare un po' strano che partendo in questo luogo si ripeta continuamente questo contrappunto. Non posso fare altrimenti e vi chiedo chi alza la voce in questi giorni. Eccolo qui. Ho letto proprio del grande evangelista che in Svizzera gode di grande popolarità. Quando Gorbaciov fu eletto e aveva quel segno sulla fronte che era lì fin dalla nascita, disse che quello era il marchio della bestia e che Gorbaciov era quindi la bestia. E quando il Papa fu colpito da un proiettile fu scritto molto chiaro, quella era la ferita mortale e ora è stata nuovamente guarita. Non voglio offendere nessuno, ma all'epoca ho effettivamente sentito le prime notizie. Il Papa non è stato colpito alla testa, ma proprio a linguine. Quindi non era una ferita alla testa, ma quella era. Quindi non era una ferita alla testa quella che era stata guarita, ma una diversa. Ma vedete, la gente non presta attenzione alla parola. Hanno l'impressione di aver assorbito la saggezza di Dio non solo a cucchiaiate, ma a mestoli. E se poi si esamina attentamente non rimane altro che una saggezza di propria invenzione. Perciò, perché Dio ci ha davvero donato la grazia di credere con tutto il cuore e di poter mettere in pratica la saggezza di Dio, la saggezza della parola, non ciò che gli uomini propongono come migliore, ma ciò che è scritto nella parola di Dio e che ci è stato anche comunicato. Dal profeta Isaia vorrei leggere il capitolo 33, Isaia capitolo 33, anche in relazione a Israele. E credo che quando leggerete il libro che verrà ristampato potreste constatare che le stesse potenze che hanno perseguitato e disperso Israele sono le stesse che hanno perseguitato e disperso la Chiesa, entrambe, in entrambi i casi. Ebbene, in Isaia 33, versetto 1 è scritto: guai a te che devasti e non sei stato devastato, che sei perfido e non ti è stata usata perfidia. Quando avrai finito di devastare, sarai devastato. Quando avrai finito di essere perfido, ti sarà usata perfidia. Conoscete tutti il passo biblico del profeta Daniele, capitolo 9, versetto 27, che riguarda la, la desolazione. Daniele capitolo 9, versetto 27, qui è scritto: egli stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Conoscete tutti bene la parola di Matteo 24, versetto 15, dove il Signore ha detto: quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione posta in luogo santo, come osservato poco fa, si arriverà al punto in cui il sistema che ha devastato l'intero cristianesimo stringerà l'alleanza con Israele e causerà la devastazione anche lì. Ma tutto questo fa parte della parola di Dio, del piano di Dio per la fine dei tempi. La parola di Matteo 25: quando vedrete questo, allora si arriverà che questo sistema che ha devastato tutto farà il patto con Israele e anche lì farà questa devastazione. Ma come detto, ma tutto questo fa parte della parola di Dio, del piano di Dio per la fine dei tempi. E Paolo spiega nella lettera ai Romani: anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato. Proprio come tra i credenti provenienti dalle nazioni, non tutti sono stati inclusi nell'elezione e nella predestinazione. Lo stesso vale anche per Israele. Ma beato l'uomo che cerca Dio, a cui è stato dato nel cuore di riconoscere la sua volontà proprio in questo tempo, non solo di essere credente, ma di credere in Dio, e precisamente come dice la Scrittura. Anche su questo ho riflettuto negli ultimi giorni. Noi apparteniamo a coloro che credono nella conversione, nella nuova nascita, nel battesimo dello Spirito Santo, nella santificazione, nella piena redenzione. E allora mi è sorta questa domanda: quanti tra i convertiti si sono davvero convertiti a Cristo con tutto il cuore e hanno abbandonato le proprie vie, secondo la parola della Scrittura in Isaia 55? Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli al Signore. Una conversione a Dio, un ritorno a casa come quello del figlio prodigo, dove si celebra davvero una festa di Dio con i figli e le figlie di Dio che erano smarriti ma che poi sono stati ritrovati. Una vera conversione biblica in cui il singolo viene interpellato, come si racconta di Saulo, in seguito chiamato Paolo. Egli disse: tutti videro la luce, ma la voce parlò a me. Così è scritto in Atti degli Apostoli, capitolo 22. Tutti noi possiamo vedere la luce che ora risplende nelle tenebre. Possiamo contemplare la parola profetica nel suo adempimento. Ma questo non basta. Ognuno deve essere interpellato personalmente dal Signore. Ognuno deve sperimentare una conversione personale verso di Lui, consapevolezza del peccato, pentimento, è penitenza, un ritorno al Signore, dove poi si avverte davvero che qui si sta celebrando una festa. Ecco, quello era perduto ed è tornato a casa. L'altra cosa, ovvero ciò che ho appena menzionato, è la nuova nascita. La Scrittura dice in 2 Corinti 5, 17, ed è proprio da lì che tutto ha inizio. Se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutto è diventato nuovo. E poi si sente dalla bocca dei credenti un giudizio del genere, così spietato, così duro. I credenti a volte possono essere così tra di loro, ma gli increduli non sono così. Del resto, se ci pensiamo bene, quanti malintesi, quante cose esistono ancora che non dovrebbero più essere menzionate fra i credenti. E allora sorge la domanda: i rinati sono davvero rinati dalla parola e dallo Spirito? Si è manifestata in noi la nuova vita divina? Abbiamo il sentimento di Gesù Cristo e la sua essenza in noi? Cari, poiché ci stiamo avvicinando alla fine, dobbiamo porci tutte queste cose e queste domande. E anche la terza posizione, battezzati nello Spirito. Come molti credono, se pronunciano qualche parola in un'altra lingua, allora lo sono già, allora ce l'hanno. E quando poi ci si rende conto che nessun altro provoca tanto danno con la lingua quanto proprio coloro che dicono di parlare in nuove lingue, e tutto ciò che dicono sono vecchie sciocchezze e stupidaggini per ferire, per infliggere sofferenza. No, nemmeno tutti coloro che sono stati battezzati nello Spirito lo sono davvero. Deve manifestarsi anche il frutto dello Spirito, non solo il movimento delle labbra. Dietro deve esserci la vita. Il nostro Signore disse: sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Nella lettera ai Corinti sono elencati 9 doni dello Spirito e nella lettera ai Galati 9 frutti dello Spirito. Ed entrambi devono trovare un equilibrio. Quando avviene davvero l'effusione dello Spirito Santo, non viene toccata solo la lingua, ma il cuore. Il cuore viene riempito dell'essenza di Dio. Allora l'amore di Dio viene riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. E allora tutti i doni dello Spirito sono armoniosamente ordinati in questo bagno d'amore. E così la vita divina, così come il ministero nell'interno della comunità e il servizio reciproco diventano una benedizione diretta per tutti. Come disse una volta il fratello Branham, ci sono persone in cui presenta si sente a proprio agio, c'è una bella atmosfera, e poi ce ne sono altre in cui non ci si sente a proprio agio. Cerchiamo tutti di stare attenti a tenere a freno la nostra lingua e, se possibile, anche i pensieri. Qualcuno mi ha regalato un libro con 1000 citazioni di Martin Lutero. Non so chi fosse, c'era solo una breve nota, un augurio di benedizione. Ho cercato il significato della parola sciocco, solo un breve paragrafo. E quest'uomo di Dio dice: è stolto chi esprime ogni pensiero che gli viene in mente. A volte ci vengono in mente pensieri strani. li esprimiamo gravando sugli altri che non riescono più a farne a meno, rimuginano, riflettono e non sanno cosa farsene. Cari, possa Dio aiutarci a progredire nella santificazione, affinché riusciamo davvero a raggiungere su questa terra un livello che non sia rimasto ai primi passi, ma che cresca fino alla piena maturità in Cristo, non grazie ai nostri buoni propositi, ma per mezzo della grazia e della potenza del nostro Dio. È scritto in Apocalisse 22 che il santo si santifichi ancora di più. C'è quindi una schiera sulla terra, ovvero gli eletti, che non si accontenteranno mai della loro condizione. Il cammino infatti prosegue ancora fino al giorno in cui passeremo dal credere al vedere. Ma ci sono due passi che mi sono andati al cuore e che vorrei leggere. Una è tratta dalla lettera di Pietro, capitolo 3, 2 Pietro, capitolo 3. Qui ci viene detto, 2 Pietro, capitolo 3, si parla del ritorno del Signore che è stato promesso e di alcune altre circostanze relative alla fine dei tempi. Ma nel versetto 10 è scritto: il giorno del Signore verrà come un ladro. E poi versetto 11 e 12: poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Quindi non solo dire quel giorno sta arrivando, ma prepararsi, lasciarsi preparare attraverso l'annunzio della parola, sottoponetevi a una circoncisione del cuore e dite: Signore, togli da me tutto ciò che non ti piace e che mi impedisce di servirti pienamente. Lo leggo ancora una volta: quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio. Queste riunioni sono momenti di preparazione, di equipaggiamento, di dotazione di tutto ciò di cui abbiamo bisogno affinché si adempia in noi ciò che il Signore disse in Luca 21, versetto 34. Luca 21 dal versetto 34. Badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio. Perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Che parole potenti sono rivolte alla fine dei tempi, ovvero a noi che viviamo alla fine del tempo della grazia, affinché quel giorno non ci colga come un laccio, affinché non veniamo colti di sorpresa. E ciò in accordo con la parola che Paolo rivolge ai Tessalonicesi in 1 Tessalonicesi 5, versetto 4, egli scrive: cari, voi cari fratelli, non siete nelle tenebre perché quel giorno vi colga di sorpresa. Dio ci ha donato la luce per grazia e la luce risplende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno compresa, non l'hanno afferrato. D'altra parte, nei veri credenti si adempie quanto segue. Coloro che erano nelle tenebre hanno visto una luce splendente, la luce della gloria di Dio nel volto di Gesù Cristo nostro Signore. Abbiamo visto la luce della parola profetica e possiamo dire: la tua parola è una lampada ai nostri piedi e una luce sul nostro cammino. Chiunque abbia ricevuto il messaggio del tempo della fine, cioè la parola di Dio rivelata, spiegata dallo Spirito di Dio, non è più nelle tenebre, non è più nell'oscurità. Egli vede la via di Dio chiaramente illuminata e può percorrerla con fede finché giungerà dal credere al vedere. Non abbiamo annunziato una parola che fosse incerta. Al contrario, come già detto più volte con gioia, non c'è mai stato un tempo come questo in cui il disegno di Dio sia stato così illuminato e mostrato da ogni parte come ai nostri giorni. E così giungiamo sempre allo stesso risultato. Non glorifichiamo nessun uomo. Rendiamo gloria a Dio che ha mandato i suoi servi e profeti, sia in passato che nel presente. Non perché li lapidassimo, perché in seguito potessimo adornare le loro tombe, ma affinché Dio potesse rivolgersi a noi, affinché la sua parola rivolta a noi che l'abbiamo ascoltata e accolta con fede possa compiere ciò per cui è stata inviata. Ancora Colossesi 3, questa splendida parola tratta da Colossesi 3, versetto 12. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti, di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se una di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. In che modo il Signore ci ha perdonati? Completamente. Non solo ha perdonato, ma ha dimenticato. Ha gettato ogni colpa nel mare dell'oblio, dove è più profondo. Vi ricordate l'esempio che diede il fratello Branham quando c'era un invito da qualche parte, organizzarono la festa e aveva paura che lui potesse dire di tanto in tanto un alleluia. Credo fosse addirittura il padre di questa signora, e lo mandarono al piano di sopra, ve lo ricordate? E si pensava che se fosse stato lassù di certo non lo avrebbero sentito al piano di sotto. Non volevano fare brutta figura a causa di sua, ed ecco, probabilmente gli dietro un libro di geografia, vero? E poi ha trovato il punto in cui non ci sono misurazioni, era così profondo che non si poteva misurare il mare, dove cioè è così profondo che non arrivavano al fondo. E allora è scoppiata la lode, è risuonato l'alleluia. Allora non riuscì più a trattenersi, allora disse: questo deve essere il punto in cui il Signore ha fatto sprofondare tutte le mie colpe, proprio lì, dove è più profondo, dove non si possono più sondare né riportare a galla, dove sono sparite per sempre. Cari, questa è la verità divina. La nostra colpa e il nostro peccato ci sono stati tolti per sempre, perdonati sulla croce del Golgota, e per l'eternità non sentiremo più parlare né ne vedremo traccia, ma come redenti e liberati, come consacrati, renderemo grazie a Lui il nostro Redentore per l'eternità con tutto il cuore e con tutta l'anima. Cari, concludiamo con queste parole di esortazione affinché nessuno se ne vada da qui afflitto, al contrario, affinché ciascuno possa aver compreso quanto Dio ci ami. È giusto che ci esaminiamo davanti a Lui, ma lo facciamo con fede, non con incredulità. E se troviamo qualcosa, gliela portiamo e diciamo: Signore, Tu sai che non l'abbiamo voluto, non era mia intenzione. Tu conosci il mio cuore, perdona e abbi pietà. E subito la mano di Dio scende su di noi e la sua pace che supera ogni comprensione umana e allora nei nostri cuori. E questa pace di Dio ci governerà e allora saremo figli della pace, beati i mansueti perché erediteranno la terra. Persone che hanno trovato la pace con Dio, persone che sono entrate nel riposo di Dio, che hanno ricevuto la testimonianza tramite lo Spirito che siamo diventati figli di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo nostro Signore. E come ci è stato detto qui, vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, e poi viene elencato tutto ciò che deve trovare, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. E poi c'è ancora questo: sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così anche fate anche voi. Prendiamo a cuore anche questa parola, perdonandoci a vicenda con tutto il cuore, in modo completo e totale. Se qualcuno pensa di avere qualcosa contro l'altro, perdonate con lo stesso perdono con cui Dio ha perdonato voi e tutti noi in Cristo, semplicemente il perdono divino, così come ci è stato concesso, così lo manifestiamo anche tra di noi, ai fratelli e alle sorelle. E così nasce una comunione sincera e profonda. Non si vedono più errori dell'altro. Ci si riconosce davanti al Signore e si dice: oh Dio, Tu porterai a compimento la meta insieme a me, al fratello e alla sorella. Arriveremo alla meta con te, allora affidiamo gli altri al Signore nella preghiera e svolgiamo un vero ministero sacerdotale. E come scritto qui, la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Siamo molte membra, ma formiamo un solo corpo nel Signore, Cristo il nostro capo. Possa tutto ciò, possa la vera conversione, la vera rinascita, il vero battesimo con lo Spirito e fuoco, la vera santificazione, la redenzione, la piena redenzione, nel vero senso della parola, essere concessi a tutti noi per grazia. E quando ciò accadrà, e noi crediamo che accadrà, allora Dio potrà portare a compimento l'opera che ha iniziato in noi nel giorno glorioso e magnifico del ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. Questo è lo scopo della nostra alta e celeste vocazione, come scrive Paolo ai Filippesi: dimentico ciò che è dietro di me e mi protengo verso la meta per ottenere il premio della vocazione celeste. Possa questo giorno e questa meditazione aver contribuito a suscitare in noi un nuovo desiderio di sperimentare Dio in modo nuovo, un nuovo desiderio di servirlo con tutta, con tutto quello che è in noi. Di essere a sua disposizione affinché possiamo dire in realtà che possiamo servirlo con tutto il nostro essere e possiamo dire: ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ciò che ora viviamo lo viviamo nella fede del Figlio di Dio, al nostro Signore Dio, al quale è piaciuto rendere grande e glorioso il suo nome e la sua parola, e radunare e istruire il suo popolo, chiamarlo e poi per adornare, equipeggiare e perfezionare. A Lui, Dio Onnipotente, sia lode e onore, gloria e adorazione per tutto ciò che per grazia ha fatto per noi e ancora farà, finché lo vedremo. A Lui sia l'onore in eternità. Amen. Padre Celeste, ancora una volta ci presentiamo al Tuo cospetto per ringraziarti della Tua preziosa e santa parola, nonché dell'opera del Tuo Spirito Santo. La Tua parola, Signore, anche oggi realizza, opererà e porterà a compimento ciò per cui l'hai mandata, nell'anima, nello spirito e nel corpo, in tutti coloro che l'hanno accolta con fede. In verità, Signore fedele, Tu sei lo stesso e hai promesso di essere con noi e di rimanere con noi fino alla fine del mondo. Signore, Ti rendiamo grazie per questo. Noi ci crediamo. Crediamo che Tu sarai con noi fino alla fine, sì, in modo straordinario. Dio fedele, preghiamo per tutti coloro che hanno alzato le mani, anche per coloro che forse non hanno trovato il coraggio di farlo. Signore fedele, vieni incontro a noi, perdona, libera, a riparo ogni danno. Possa la Tua pace, oh Dio, che supera ogni comprensione umana, entrare in ogni cuore e possa a ciascuno essere concessa la certezza della fede che Tu, oh Dio, eri in Cristo e riconciliato il mondo con Te stesso. Dio fedele, Ti rendiamo grazie insieme anche per il privilegio di poter vivere proprio in questi giorni conclusivi della storia del mondo e della salvezza, e per il privilegio di vedere la Tua parola rivelata risplendere di luce. Alleluia, grazie a Te che confermi e adempi la parola dei Tuoi servi e profeti. Ciò avviene davanti ai nostri occhi. Alleluia. Ah, possa Tu benedirci come mai prima d'ora, amato Signore. Vieni incontro a noi, mio Dio. Ti rendiamo grazie per questo. Sentiamo la Tua vicinanza. Sei in mezzo a noi. Ci hai fatto del bene secondo la Tua grande bontà e misericordia. Ti diciamo grazie, oh Dio, nel santo nome di Gesù. Alleluia, amen.